La remigrazione e pulizia etnica, Merz attacca l'AfD in Parlamento dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, il suo governo è finito, dice la leader dell'estrema destra Heidel. Il cancelliere annulla una telefonata con Trump che aveva celebrato il risultato del voto tedesco. Stretto di Hormuz, il regime iraniano dice di aver attaccato 10 navi dopo che l'esercito statunitense ha affondato 5 petroliere di Teheran. Il prezzo del greggio sale e torna sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio. Legge elettorale, potrebbero tornare le preferenze, proposta del PD, Meloni sarebbe interessata, l'opposizione protesta per i tempi stretti, già previsto l'ultimo approdo alla Camera il 28 settembre. Ideale antisemitismo, si allungano i tempi dell'approvazione ma riparte la protesta, molte iniziative contro la legge, accusata di usare una definizione troppo ampia, potrebbe colpire anche chi contrasta e critica il governo israeliano. Dicono i contrari, il centro-sinistra cerca una posizione comune, il PD al Senato si era astenuto. Popolare Network, buonasera al giornale radio delle 19.30. Oggi il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata che avrebbe dovuto avere con Donald Trump perché poche ore prima il presidente degli Stati Uniti aveva celebrato la vittoria dell'AfD, il partito tedesco di estrema destra nella regione della Sassonia-Anhalt. Finalmente ci sono stancati delle orribili regole sull'immigrazione che hanno fatto tanto male alla Germania, aveva dichiarato Trump. Stamattina Merz è anche intervenuto al Parlamento di Berlino, scontrandosi con la leader nazionale dell'AfD, il servizio da Berlino.
È stato il primo duello parlamentare fra il cancelliere cristiano democratico e la leader del partito di estrema destra dell'AfD, Alice Weidel, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, ed è stato uno scontro a tutto campo. Friedrich Merz ha definito l'AfD come una forza distruttiva che disprezza la democrazia e le sue istituzioni e che appoggia un regime, quello russo, che fa guerra contro altri paesi, rinchiude gli oppositori nei campi di lavoro e compie attività di sabotaggio contro la Germania. Con questi atteggiamenti l'AfD tradisce gli interessi del nostro paese ed è un'alternativa per la Russia, ma non certo per la Germania, ha proseguito sarcastico il cancelliere, bocciando anche il cosiddetto programma di remigrazione perseguito dal partito dell'ultradestra.
Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
Remigrazione non è altro che pulizia etnica e vuole dividere il paese secondo criteri di provenienza e di colore della pelle. Friedrich Merz ha cancellato anche una telefonata con Donald Trump. Il cancelliere cristiano democratico esprime così il suo profondo disappunto per i post pubblicati dopo l'esito elettorale in Sassonia-Anhalt dal presidente degli Stati Uniti, che si complimentava con l'AfD per la sua vittoria firmando il suo messaggio MGGA. Make Germany Great Again. Nel suo intervento al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, la leader dell'ultradestra Alice Weidel ha dichiarato che la vittoria del suo partito in Sassonia-Anhalt segnerebbe l'inizio della fine del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
Nelle ultime ore ha parlato pubblicamente anche il presidente dei Vescovi tedeschi. Le elezioni hanno mostrato come un partito radicale è stato legittimato democraticamente dalla volontà degli elettori. Non c'è posto per questa ideologia basata sul nazionalismo etnico, né nel cristianesimo, né nell'ebraismo, né nell'islam, ha detto il presidente della Conferenza Episcopale della Germania. Il regime iraniano ha fatto sapere di aver attaccato 10 navi nella zona dello stretto di Hormuz dopo che l'esercito degli Stati Uniti ha affondato 5 petroliere iraniane. Sempre oggi i Pasdarani, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che l'area ristretta alla navigazione da parte delle forze di Teheran si estenderà anche a una parte del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Lo scambio di attacchi delle ultime ore ha causato un nuovo aumento del prezzo del petrolio, portandolo sopra i $100 al barile per la prima volta da luglio. Tra poche ore Trump parlerà a un evento del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine. Sentiamo Michele Migone.
La dinamica pare ormai chiara, gli iraniani tentano di colpire le navi della marina militare statunitense che presidiano parte dello stretto di Hormuz, gli americani rispondono colpendo le postazioni militari e le petroliere iraniane e infine i Pasdaran replicano lanciando missili balistici su obiettivi USA nella regione. Ciò che non appare chiaro è se e quando questa situazione sfocerà in un nuovo conflitto su larga scala tra i due paesi. Secondo alcuni analisti in questo momento sono settori del regime iraniano che vorrebbero un'escalation militare per mettere mettere nei guai Donald Trump nel periodo più politicamente delicato per lui, le elezioni di medio termine. La firma del memorandum d'intesa era stata considerata una vittoria per Teheran. Il regime era sopravvissuto e aveva in mano l'arma strategica per eccellenza, controllava lo stretto di Hormuz. Con il passare delle settimane però la marina militare statunitense è riuscita ad aprire un corridoio attraverso il quale scortare le petroliere dei paesi amici. Non solo, il blocco navale dei porti iraniani è risultato efficace provocando dei gravi danni all'esportazione del greggio da parte dell'Iran. In più la guerra economica lanciata da Washington ha già dato degli effetti. L'aumento della feroce repressione e le numerose impiccagioni dei giovani arrestati nello scorso gennaio sono un segnale chiaro. I Pasdaran temono altre rivolte e puntano a terrorizzare la popolazione. In buona sostanza, da una posizione di forza il regime di Teheran si è ritrovato in una situazione più complicata. Non vuole farsi cuocere a fuoco lento, da cui la tentazione di uscire dall'impasse con un'escalation militare. I vertici iraniani sono convinti che Trump, dopo il midterm, tornerà ad attaccare Teheran. Meglio anticiparlo per metterlo in difficoltà. Se accetta la sfida, perde ancora più consensi. Se non lo fa, anche. L'obiettivo è costringere gli Stati Uniti a ritirarsi da Hormuz.
In Ucraina le autorità hanno denunciato la morte di almeno 13 persone negli attacchi russi contro il paese dell'ultima giornata, questo mentre a parole il Cremlino continua a dirsi disponibile a trattare. Speriamo in una ripresa dei negoziati con Kiev e con gli Stati Uniti in un prossimo futuro, ha detto oggi il portavoce di Putin. In Israele il primo ministro Netanyahu ha annunciato di voler querelare il quotidiano Haaretz, che ieri lo ha accusato di essere stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi su un possibile attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 e di non avere fatto nulla. Sentiamo Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di servizi segreti.
Il primo ministro è stato informato, prima cosa, e perché non ha dato informazioni alle forze di sicurezza? Questo è un aspetto che andrà esplorato e indagato. Però anche è vero che gli allarmi di questo tipo sono frequenti, quindi bisognerà anche valutare che tipo di informazione è stata. Ricordiamo che Netanyahu ha negato in maniera sistematica che questo sia avvenuto. Gli Emirati potrebbero presentare le prove. Se c'è stata una telefonata, io credo che questa telefonata sia stata registrata. Però ricordo una cosa, Netanyahu fino ad oggi è l'unico che ha svicolato da qualsiasi responsabilità. Ha mandato via capi del Mossad, capo dello Shin Bet, diversi generali, però lui ha conservato il suo posto. Avremo una sfida quasi costituzionale in futuro, perché se Netanyahu continua a fare muro, sarà da capire se le autorità riusciranno a stanarlo.
La maggioranza corre verso la legge elettorale, al Senato si farà in fretta, nei prossimi giorni, poi il 28 di settembre è già stato messo in calendario l'arrivo alla Camera per l'ultimo via libera. Oggi la giornata ha portato novità importanti, anzitutto tramonta definitivamente l'ipotesi di una legge a doppio turno con il ballottaggio. Da Roma, Anna Bredice.
Tantissimi iscritti a parlare dalle fila dell'opposizione. Al Senato si comincerà a votare forse da domani, ma già oggi, il giorno in cui è approdata in aula la riforma elettorale, stanno emergendo alcuni temi che potranno rendere difficile il cammino anche al Senato, dove il voto è palese. Si tratta della proposta fatta da Alfieri, del PD, che è responsabile del gruppo per le riforme, di permettere di votare preferenze libere, non quelle che definisce una norma truffa che porterebbe in Parlamento solamente per alcuni gruppi i capolista. Ufficialmente non c'è ancora nessuna risposta, ma solamente il fatto che alcune voci descrivono Meloni interessata alla proposta avrebbe già fatto irritare Lega e Forza Italia, che le preferenze non le volevano nemmeno nella prima approvazione alla Camera, e si sa poi com'è finita. Intanto è così forte la convinzione comunque della destra di arrivare a l'approvazione che è stata già calendarizzata all'aula alla Camera dei Deputati per l'arrivo della legge elettorale il 28 settembre e a Montecitorio il voto finale a scrutinio segreto. Per il resto la riforma che arriva in aula al Senato oggi prevede il premio di maggioranza con il 42% dei voti, la percentuale quindi non si è abbassata. Ancora non definita la questione dei cosiddetti cespugli, resta confermata l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e poi tantissimi emendamenti, ma i tempi sono piuttosto ristretti. Il 15 settembre è previsto il voto definitivo. Linea allo studio.
Ci sono state diverse iniziative di protesta oggi contro il disegno di legge sull'antisemitismo che ha ripreso il proprio iter alla Camera dopo essere stato approvato al Senato la scorsa primavera. Siamo ancora alle battute preliminari, le opposizioni stanno lavorando a degli emendamenti che evitino la spaccatura di mesi fa. AVS e 5 Stelle votarono contro, il PD si astenne ma con divisione al proprio interno. Il tema è quello della definizione adottata dal testo della maggioranza, ritenuta troppo ampia, tanto da poter ricomprendere anche le critiche alle politiche dello Stato di Israele. C'è un ampio fronte che si è mobilitato e che oggi è tornato a farsi sentire. dall'AMPI alla CGIL, da Amnesty International all'ANE, dell'Associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti. Anche le organizzazioni dei giornalisti chiedono che la definizione di antisemitismo sia circoscritta proprio per non limitare il diritto di critica. Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione della Stampa.
L'antisemitismo va combattuto ovunque. È un male antico, è un male che in Italia e in Europa ha avuto degli esiti drammatici e nessuno può dimenticare l'Olocausto. Detto questo, la dichiarazione, cioè la legge, il DDL antisemitismo, non convince la Federazione Nazionale della Stampa e in generale i giornalisti italiani, perché rischia di essere un bavaglio all'informazione, l'ennesimo bavaglio all'informazione. Il fatto di prendere come base la dichiarazione IRA, cioè dell'Istituto di ricerca sull'Olocausto, che per esemplificare l'antisemitismo su 11 esempi, su 11 punti, 7 coincidono con le critiche allo Stato di Israele, questo non mi va bene. Io non mi sento antisemita per aver criticato Netanyahu, anzi forse penso che il miglior alleato degli antisemiti sia proprio Netanyahu e quello che sta facendo.
Le crisi industriali, è durata circa 2 ore l'udienza al Tribunale di Milano sulla richiesta di Acciaierie d'Italia di sospendere l'ordinanza di spegnimento dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La sentenza dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni. Electrolux sarà il 15 settembre con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi, lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati dopo che settimana scorsa l'azienda ha confermato il proprio piano industriale con la chiusura dello stabilimento marchigiano, 1450 licenziamenti e centinaia di contratti non rinnovati. La Commissione europea ha presentato la sua annunciata proposta di regolamento sull'abitare accessibile, un testo al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema degli affitti brevi. L'obiettivo sarebbe permettere alle autorità locali di approvare limitazioni a questo tipo di affitti nelle aree che saranno classificate come sotto pressione abitativa. Servizio da Bruxelles.
Non imposizioni calate dall'alto, ma un quadro europeo entro cui le autorità locali che vogliono mettere un freno alle speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti brevi potranno muoversi senza violare le regole del mercato unico. È inaccettabile l'aumento dei prezzi che abbiamo visto negli ultimi anni, ha messo in chiaro il commissario europeo responsabile all'edilizia Jorgensen, presentando oggi la proposta di regolamento sull'edilizia accessibile. La proposta sta però già dividendo le famiglie politiche europee. Esultano i socialisti, che la vedono come un passo in avanti per sostenere i cittadini in difficoltà nell'affittare o acquistare una casa dignitosa a prezzi accessibili, ma allo stesso tempo rispettando le diversità regionali. A favore anche i liberali, mentre Verdi e Sinistra si dicono delusi per l'assenza di obblighi contro le multinazionali, ma va ricordato che l'UE non ha competenze in materia di edilizia e non può decidere quali restrizioni vadano imposte. Dall'altra parte, i popolari europei denunciano il presunto attacco contro le seconde case e l'assenza di stimoli all'offerta. Le destre estreme sono già sul piede di guerra contro quella che definiscono l'ennesima follia dell'UE sotto la bandiera della difesa dei secondi redditi e della proprietà privata, che in realtà nessuno sta toccando, sicuramente non nella Commissione. Ma anche le associazioni di categoria sono divise. Quella dei gestori degli affitti brevi denuncia un espediente ideologico usato da Bruxelles e quella dell'edilizia parla di provvedimento liberticida. Si trovano invece dalla stessa parte sindacati europei e rappresentanti degli albergatori, che evidenziano come il potere decisionale sia in mano ai comuni nell'interesse dei cittadini. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E chiudiamo raccontando cosa succederà domani a Verona, dove inizia la 3 giorni di raduno nazionale di Casa Pound, festa della rivoluzione, la battezzata al gruppo neofascista. Il Comitato Unitario Veronese Difesa della Costituzione, promosso da oltre 50 realtà antifasciste del territorio, ha scritto al prefetto della città. Si tratta di un'iniziativa che non cela il retroterra autoritario fascista e razzista, fondato sull'esaltazione del nazionalismo, xenofobia e del disprezzo della persona umana, scrive il comitato. Andrea Castagna, presidente dell'AMPI di Verona e portavoce.
Sdoganamento significa che si sentono liberi, guardi, si sentono liberi di fare le loro manifestazioni, si sentono liberi di fare le ronde, si sentono in qualche misura protetti da una legislazione che Scelba, la legge Scelba e Mancino è ancora ancorata dal mio punto di vista a uno schema che non c'è più. Il problema non è il ritorno del fascismo del ventennio, la ricostruzione di un partito fascista come l'abbiamo conosciuto e come la disposizione costituzionale afferma. Il problema è che siamo di fronte a delle novità. Qualcuno si presenta addirittura alle elezioni, senza fare riferimento a Vannacci, ma mi pare che le posizioni abbiano queste caratteristiche. Cioè io non ho paura che ritornino le camicie nere che abbiamo conosciuto, però gli atteggiamenti sono quelle. Le ronde che fa Forza Nuova a Verona e in giro per l'Italia hanno le stesse caratteristiche delle ronde che si facevano nel 1919, usando quelle parole, facendo finta che lo si fa per la sicurezza. Facevano così anche le camicie nere quando bastonavano gli oppositori o quando davano il loro irricino a chi non la pensava come loro. Cioè siamo in questa condizione.
Andrea Monti, Alessandro Principe per redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:46, alle 22:30 il prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.